Manuel Codignoni, che ha raccontato Fiorentina Genoa su Radio Rai. Manuel,
ciao,
buon pomeriggio,
Manuel.
Grazie per essere con noi.
Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
Grazie. Oh, a me quando mi dicono ragazzi mi fa tanto piacere.
Sì, eh?
Sì, perché cioè, fra un po' c'ho 70
anni. Guarda, lo dico cercando di guardarmi allo specchio per sentirmi un po' ragazzo anch'io.
Ecco, bene, allora mi piace questa...
Vai,
allora, cosa tiri di buono riflettendoci a mente fredda e proiettandoti su domani? Cosa prendiamo di buono di lunedì?
Prendiamo di buono che, diciamo... prima o poi la palla in rete ci dovrà entrare. Di tiri in porta ne sono stati fatti tanti anche lunedì, e la palla è entrata in rete una volta sola, peraltro con l'uomo forse meno aspettato, Iconè, che insomma lo sapete meglio di me, ha avuto una stagione complicata e sono generoso.
Per cui
prendiamo di buono il fatto che per la cabala, quella legge dei grandi numeri, dopo quanto è successo a Pilsen, dopo quanto è successo lunedì, sta palla dovrà entrare in porta, e se poi riesce a segnare al Pilsen, insomma, abbiamo visto che quella è una squadra che ha delle difficoltà realizzative pari se non superiori rispetto a quelle della Fiorentina, quindi io prenderei di buono questo, prenderei di buono l'impegno dei ragazzi, prenderei di buono la voglia comunque di giocarsela in una partita che peraltro oggettivamente aveva più da dire alla Fiorentina rispetto al Genoa, perché la Fiorentina...
ma loro ci sentivano però, Manuel, anche perché sai che durante la settimana c'era stato anche un messaggio della curva del Genoa, cioè loro, poi Gilardino che va a affrontare una squadra dove lui potrebbe esserci l'anno prossimo, ci avevano delle motivazioni però, loro qualcosa di...
sì ce le avevano e si è visto, però dal punto di vista della classifica non è chiaro, c'è dubbio, che diciamo, certo. Insomma, i tre punti servivano di più alla Fiorentina, l'impegno comunque c'è stato, ci sono state anche le amnesie perché il gol fondamentalmente la Fiorentina gliel'ha regalato con quella topica colossale, se non ricordo male, di Martinez Quarta, che ha costruito poi Parisi al fallo. Abbiamo visto anche delle situazioni difensive un po' pericolanti / pencolanti, diciamo, questo mi fa pensare a una squadra, come dire, un po' stanca anche mentalmente, più che già concentrata sull'obiettivo di giovedì, e ci può stare. Secondo me anche un po' di, come dire, stanchezza mentale alla fine di una stagione comunque molto logorante, dove ha giocato tantissimo, dove ancora insomma è in corsa su tre fronti, il campionato, la Conference e la Coppa Italia, non ce lo dimentichiamo. Secondo me c'è dentro un po' di tutto questo, però ripeto, di buono prendiamo il fatto che l'impegno c'è stato, le conclusioni ci sono state, prima o poi la palla in rete dovrà entrarci, e con il supporto del pubblico di cui parlavate poco fa, e come appunto avete ricordato lo ha chiesto anche Vincenzo Italiano, ed è una novità, secondo me questo Pilsen si può battere.
Allora, ieri subito dopo la partita Vincenzo Italiano ha dato un'investitura anche un po' in attesa, secondo me,
al Gallo.
Ha detto lui gioca titolare.
L'investitura dopo il pizzico, perché ricordiamo che prima della partita
Pizzico
avrebbe dovuto tirare qualche rigore in più per rompere il tabù dei gol. E però anche lì, avevo capito, li tirava.
E chi arriva prima? Chi arriva
insomma
prima?
È un po' confuso.
No, lì che se sei a centrocampo tiri mai, perché non ce la fai. Allora, le aveva detto al Gallo, deciderai te. Oggi, stanotte, anzi, ho letto una bellissima copertina su Firenze Viola, non ho visto chi l'ha scritta, ma
era veramente
molto interessante, che diceva, puntava su Bonaventura. Io mi sono permesso nella breve riflessione che faccio in mattinata nella rubrica Buongiorno Firenze di Andrea Giannattasio nel programma Buongiorno Firenze, di dire che io mi auguro che Beltran giochi dove lui deve giocare, cioè sulla linea dell'area di rigore, e lui secondo me è l'uomo che in un muro che si stringerà in maniera soffocante addosso a Belotti, lui può sfruttare la sua capacità della seconda palla del guizzo, lui ce l'ha, ma l'importante è che Italiano lo tenga lì, non fare il centrocampista, perché se fa il centrocampista arriva sbagliato. Quale di questi tre ti convince di più? O se ne hai un quarto, ben venga, provando a individuare quello che può essere l'uomo che abbatte questo muro cieco.
Allora, ti direi due su tre. Tirerei fuori Belotti, perché secondo me non è la partita di Belotti, quella contro una difesa schieratissima, soprattutto perché non è in un grandissimo momento, ma insomma, da quando ha lasciato il Torino diciamo che la porta la vede un po' pochino. Mi convince molto l'idea del Tran, che è un giocatore che io personalmente amo molto, è un giocatore che ha qualità, è un giocatore che si è messo leggermente più avanti rispetto al centrocampo,
come dite voi,
ha questa capacità di rubare palle sporche, di farsi trovare al posto giusto al momento giusto. Non ci dimentichiamo che banalmente due gol in questo campionato Beltrán l'ha fatti tutti e due sfruttando per esempio dei rinvii sbagliati,
esatto,
dei portieri, esatto. E lui comunque c'era, e questo è un segnale, questo è un fatto, questa è una cosa, come si dice a Roma, no? Certo. Quindi ci vedo lui, però ci vedo anche Bonaventura. Perché? Perché un bel tiro da fuori, un'invenzione balistica, una magia delle sue contro una squadra che mette il pullman davanti alla porta può essere risolutiva. Per cui, dovendo fare una classifica delle tre opzioni che dettavate voi, ci metterei al primo posto Beltrán, al secondo posto Bonaventura, Belotti forse non pervenuto, ripeto, secondo me non
no,
è...
No, anch'io penso che Belotti, poverino, dovrà lavorare per gli altri, cioè dovrà essere... l'elemento di appoggio più che il
quello che prenderà, sarà quello che darà e prenderà tante,
esatto, tante botte che al massimo può sfruttare. Io sono per
sì, il problema è che
anche...
all'andata non ha preso nemmeno quelle, perché veramente all'andata non c'entravamo nemmeno in area,
non c'entravamo, abbiamo scelto di non entrarci, e questo vabbè, però
mi sembra che fosse, mi sembra che fosse assodata, diciamo, l'idea di Vincenzo Italiano nella partita di andata di tornare senza prendere gol. Perché dice lui, io immagino che possa anche aver ragionato, io so che la mia squadra fa fatica a segnare, io so che questi metteranno il pullman davanti alla porta sia qua che a Firenze, per cui l'obiettivo principale è tornare da Pilsen senza prendere gol. Secondo me un po' questa può essere la lettura anche di questa partita un po' sporca, un po' modesta, fatta dalle entrambe le squadre, perché poi Pilsen non è che abbia fatto di più, anzi ha fatto anche di meno.
No, il Pilsen sembrava è partito per fare 0-0.
Ah, questo è poco ma sicuro,
cioè, una roba
anche
incredibile, mai visto
da
una squadra
0-0.
Sì, sì.
Col Servette andata e ritorno, a proposito, toccate, ferro, eccetera, eccetera. Occhio però, perché questi, insomma,
occhio
sono
ai rigori perché sono bravi.
Insomma, però poi noi, anche ragazzi, il portiere Jedlicka,
sì,
che non parava,
il rigore si è fatto 5 su 5 contro il Parma, 5
detto
su 5 contro il Bologna,
te, sì, poi se ne è sbagliate anche 5 su 6 a gennaio
in campionato,
sì.
Ma ora si fa le coppe,
ah, va
cosa.
Bene, ok,
campionato un conto.
Beh.
No, no, ma è questa la situazione. E poi Manuel, c'è l'arma dei difensori che si è un po' spuntata ultimamente, ma è l'arma di chi? Dei Ranieri, dei Quarta, dei Milenkovic, di questi valori aggiunti nelle situazioni di calcio piazzato. Mi sa che l'hanno un po' smascherato, gli avversari, questo, cioè ora li marcano con più attenzione quando c'è, non li freghi più, perché sai.
Guarda, soprattutto su Martinez Quarta, io ho notato nella partita contro il Genoa, lui è molto solito sganciarsi,
sì,
non solamente,
sì,
in occasione di calcio piazzato, ma anche, diciamo, durante delle transizioni offensive è solito fare l'attaccante aggiunto. Io ho visto che Girardino ci aveva piazzato un uomo.
Ma sempre raccontato il mio amico Luciano Spalletti che a livello di Serie A le novità durano due partite. Cioè, è talmente, mi diceva Luciano, talmente studiato tutto nei dettagli. Alla terza partita ti hanno già battezzato. Quindi già creano delle contromisure. Detto tutto questo, soprattutto Ranieri, ma non so se giocherà, io spero di sì. Soprattutto Ranieri, secondo me, è molto bravo nelle situazioni di calcio da fermo. Quarta è più bravo arrivando, cioè lui arriva, cioè ci arriva di slancio. Lui, Ranieri, c'ha i tempi giusti, e questo è importante. E poi c'è questa opportunità, perché sinceramente, però vorrei il tuo parere, Manu, questo Vittoria. Perché sai, l'abbinamento è stato fatto immediato a quella disastrosa notte della semifinale di UEFA contro i Rangers, con l'eliminazione ai rigori e con Bobo Vieri attaccato al muro degli spogliatoi dai Falusi. I Falusi,
io sapevo Jorgensen.
Perché rideva.
Sì,
e gli ha fatto girare le palle tanto.
Fu il buon Martino.
Ecco, non so se alla Bobo TV ha mai raccontato come lo appesero al muro, perché faceva lo spiritoso. E, ecco, io però... sinceramente quei Rangers erano più forti secondo me,
sì.
E Fiorentina fu sfortunata, prese anche pali, però secondo me Manu è più forte la Fiorentina, cioè io con tutte le debite cautele, con tutta la scaramanzia del mondo, però io sinceramente sarei molto sorpreso se la Fiorentina non riuscisse a vincere questa partita nei 90 minuti, con, lo ribadisco, tutte le attenzioni, per carità, che ne pensi?
Sì, no, ma dal punto di vista della qualità non c'è paragone, dai, adesso voglio dire, possiamo raccontarcela tutto quello che vogliamo, dal punto di vista dell'Italia non c'è paragone. Poi è chiaro, le stagioni vivono di momenti, le stagioni vivono di inerzie, in questo momento la Fiorentina hanno benissimo, in questo la Fiorentina va un po' a corrente alternata e soprattutto alterna delle belle cose a delle amnesie spesso difensive che possono essere molto pericolose. e questo dovrà essere assolutamente evitato giovedì, però dal punto di vista dell'organico, cioè, dai, non, il Vittoria Pilsen uno come Bonaventura non ce l'ha.
Non ce l'ha.
Ma no, uno come Nico Gonzalez non ce l'ha, dai, non esiste, voglio dire, dal punto di vista, secondo me, dell'organico la Fiorentina è superiore. Poi esistono i momenti, esistono i pali, esistono le conclusioni sbagliate, esiste un momento di difficoltà realizzativa.
Esiste la partita anche maledetta, questo fa parte del calcio, però dai, valori sono valori.
No, però razionalmente, diciamo, mettiamola così, se tu facessi giocare questa partita a un elaboratore, a un football manager, e gliela fai giocare 10 volte, 8 volte vince
esatto,
la Fiorentina.
Esatto.
Dico 10, 8 volte vince la Fiorentina, non so se mi sono spiegato.
Un'ultima curiosità,
Manuel, poi c'è una domanda a fare.
Volevo andare su Gilardino, secondo te è del gruppo degli allenatori emergenti tra i più interessanti, perché saprai, ovviamente a Firenze se ne parla come eventuale dopo Italiano, come hai visto anche il suo modo di affrontare la Fiorentina lunedì?
Guarda, io posso dirvi una cosa, io ho avuto la fortuna di fare anche la radiocronaca della partita d'andata.
Sì, il 4-1.
4-1 con... anche lì in sala stampa Ferrari dicevamo, cazzo, quest'anno mi sa che quest'anno si mette male per la nostra squadra. Sì. E ho rifatto poi una partita del Genoa, non mi ricordo quale, dopo due mesi, e ho visto una squadra completamente trasformata, sì, una squadra completamente rivitalizzata, e la partita di ritorno è stata un po', diciamo, la chiusura del cerchio da questo punto di vista, no? Contro la squadra con cui si sono presi la scoppola la prima giornata, sono venuti a Firenze portando a casa un punto, tutto sommato, secondo me, anche con merito, perché è vero che nel secondo tempo si sono difesi, ma con ordine e con non, diciamo, mettendo il pullman davanti alla porta, ma con grande compattezza. Secondo me è stato un allenatore molto intelligente, un allenatore che ha idee, è un allenatore che ha un grande pregio, sa leggere le situazioni della partita e sa correggere errori di formazione compiuti diciamo all'inizio della partita. Per esempio, mi viene in mente la partita con il Lecce, Genoa-Lecce, approccio completamente sbagliato della sua squadra, probabilmente formazione anche sbagliata all'inizio della partita. Nel secondo tempo ha fatto due cambi, ha detto due parole ai suoi ragazzi e quella partita poi l'ha vinta, una partita che sembrava in controllo del Lecce. È uno molto bravo anche a invertire le cose in corsa. A me è un allenatore che piace molto, è uno che ha idee, poi, come dicevate voi citando Spalletti, le idee spesso e volentieri nella Serie A durano poco.
No, sai cosa sai cosa mi piace Gilardino? Che ha fatto la gavetta. Cioè è passato già nella sua giovanissima carriera di allenatore, è già passato da categorie senza vetrina, senza riflettori, è passato anche da grandi delusioni personali, ha vissuto anche un periodo lavorando con i giovani, tra l'altro facendo benissimo. Cioè in poco tempo ha già visto il suo mondo con tanti occhi e con tante facce, e ne sta crescendo.
Sì, è quindi questo è mancato ad un Pirlo, no?
Bravo Pirlo, si è ritrovato allenatore della Juventus e lì è rimasto, cioè nel senso che non ci sono delle percorsi di maturazione, soprattutto perché è stato un grande giocatore, che devi fare, perché non è tutto facile, perché un grande calciatore pensa sia tutto facile, ma se va a allenare in Serie D o in Serie C scopre che non i centravanti non segnano due gol su due tiri, e le mezzali non ti pennellano i palloni sulla testa del giocatore, e il difensore centrale non anticipa sempre il centravanti avversario. Ci sono anche tipi di realtà, e a me di questa umiltà di Gilardino nella sua crescita mi piace
tantissimo.
Grazie.